A proposito di aggiornamenti, a proposito di notizie, ci colleghiamo adesso con una amica, con una giornalista di Sky TG24 e ci colleghiamo con Rossella Daino che Raffaella Daino che dovrebbe essere con noi. Raffa, ci sei?
Dite?
Eccoti. Allora, come stai intanto? Ciao,
come sto stai? Bene. Sto bene. Io faccio parte di quella categoria di persone che non possono stare sempre a casa per lavoro, devo stare sempre in giro con tutte le dovute precauzioni, guanti, mascherine, distanza necessaria. Sono sempre in giro a raccontare Palermo, a raccontare la Sicilia e quindi cerco di stare attenta dato che non posso stare sempre a casa. Adesso sono a casa perché ho finito di lavorare, abbiamo montato oggi due servizi sulla situazione a Palermo e in Sicilia.
Ti vedo in una zona di comfort, diciamo, con i tuoi anche con i tuoi vinili. Vedo lì Jimi Hendrix, vedo Kurt Cobain, vedo belle cose, insomma.
Sì, ci sono chitarra, libri, vinili, sì, il mio piccolo studio dove faccio i miei montaggi, i miei video, dove suono la chitarra, dove mi rilasso, insomma, quando smetto di lavorare. Sì.
Bene. Senti, come stai vivendo tu da proprio sul campo, no? Questa emergenza coronavirus? Sei, come dicevi prima, sempre in giro a fare dei servizi per Sky TG24. Hai più di tutti, credo, il polso della situazione dell'isola, nella sua interezza. Le tue sensazioni, intanto, quali sono?
Una Sicilia deserta, una Sicilia bellissima, silenziosa, con l'aria pulita, con le spiagge dalla sabbia bianchissima, l'acqua cristallina. Oggi abbiamo sorvolato in elicottero insieme con i carabinieri la città di Palermo e la spiaggia di Mondello, splendida come mai l'abbiamo vista, davvero pulitissima, silenziosa, deserta, ed è così che deve rimanere, così come il centro storico. Anche parlando con i carabinieri abbiamo avuto un po' la sensazione di una cittadinanza che risponde agli appelli, che obbedisce, che rimane a casa. Dalle immagini che abbiamo girato dall'elicottero e che sono in onda in un servizio proprio oggi pomeriggio e questa sera, si vedono davvero le strade deserte, sono poche le persone che si muovono, e soltanto per stretta necessità. D'altra parte è necessario fare così per contenere il contagio, che ancora, fortunatamente, lo dicevi anche tu prima, in Sicilia non ha raggiunto, e speriamo che mai accada, livelli allarmanti. Però c'è un problema che riguarda i dati positivi asintomatici, è un dato proprio di poco fa, sui primi 4.000 tamponi eseguiti sui siciliani rientrati dall'estero o dalle regioni del nord, sono risultati già i primi 39 positivi asintomatici, cioè sono persone che non avevano idea di avere contratto il virus, non dimostravano i sintomi, però comunque sono persone che potenzialmente possono trasmettere il contagio, per cui è assolutamente necessaria, oltre che obbligatoria, la quarantena per queste persone. E poi vale l'accortezza per tutti, a partire anche da me, che appunto sono sempre in giro, non vedo i miei genitori da settimane, se non a distanza, quando devo magari portare la spesa, la lascio sul pianerottolo, perché chiunque di noi potrebbe aver contratto il virus, non essersene accorto, non avere nessun sintomo, stare bene. Come me, sto benissimo, però possiamo rappresentare un pericolo
chiunque
per i nostri cari più anziani e i soggetti fragili.
Certo, ognuno di noi potrebbe essere, pur senza saperlo, insomma, assolutamente contaminato. Senti, a proposito, invece per quanto riguarda i presidi, i dispositivi, no, di protezione individuale, cosiddetti DPI, ne abbiamo parlato anche tra di noi, anzi ti ringrazio pubblicamente perché Raffaella è stata colei che mi ha recapitato proprio a domicilio la mia prima mascherina, perché ero sfornito, è venuta fino a casa a portarmi una mascherina. Adesso qual è il polso della situazione, Raffi?
Beh, cominciano ad arrivare, cominciano anche ad essere reperibili nelle farmacie, nei negozi di igiene di prima necessità, anche nei negozi di casalinghi, di detersivi, quindi io stessa sono riuscita a trovare sia la maschera sia i guanti. Quello che è difficilissimo, anzi impossibile reperire in questo momento, è l'alcol, che è una sostanza fondamentale per disinfettare le mani, gli oggetti che tocchiamo, però si trova la mucchina, quindi anche negli ospedali sono arrivati dei carichi anche dall'estero, dalla Cina, con centinaia di migliaia di dispositivi. Quindi da questo punto di vista, anche se in una prima fase avevamo vissuto una vera e propria emergenza, soprattutto per i medici e infermieri che denunciavano di non essere in possesso di dispositivi in numero sufficiente per garantire la loro sicurezza e quella dei pazienti, adesso questa situazione comincia un po' a normalizzarsi, per fortuna.
Senti, intanto do una notizia al volo, visto che ne parlavi prima a proposito dei tamponi. Sono stati aperti 10 laboratori speciali, anche privati, in Sicilia, per eseguire 1.200 test al giorno. per i siciliani rientrati dal nord è in quarantena da giorni, un po' quello che dicevamo prima, quindi questa è una buona notizia, insomma si incrementa e si implementa l'attività proprio dei tamponi. Volevo chiederti una cosa, tu che sei stata anche sui fronti di guerra, quindi hai visto praticamente cose che noi umani non riusciamo a immaginare, in questa situazione a tratti surreale di una Sicilia, in questo caso di una Palermo, come dicevi tu, praticamente deserta, vista dall'alto, con questo giro in elicottero che hai fatto con i carabinieri. La tua sensazione, a differenza, è una situazione unica, a differenza dei fronti di guerra. È comunque, qualcuno l'ha giudicata, l'ha definita una guerra contro un nemico invisibile. Tu in prima persona, anche per te immagino sia un aspetto inedito, come l'hai vissuta dal punto di vista emotivo, oltre che professionale?
Con una certa ansia, non te la nascondo. Noi siamo stati già due volte al porto di Messina, l'ultima volta proprio l'altro ieri, per raccontare questa situazione un po' grottesca che vede come protagonista il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, il quale non fa che scontrarsi con le istituzioni, con il Viminale, è stato anche denunciato, lui non ha mai smesso di attaccare anche le istituzioni perché si è sentito abbandonato.
Sì, è stata annullata l'ordinanza dal Consiglio di Stato,
è stata annullata l'ordinanza, però lui inizialmente ha detto no, l'ordinanza continua comunque ad essere in vigore. Quindi abbiamo anche raccontato questa situazione che è difficile soprattutto per i pendolari, perché attraversano lo stretto di Messina soprattutto medici e infermieri che vivono in Calabria e ogni giorno la mattina presto all'alba vanno a Messina a lavorare negli ospedali, così come anche nelle isole, nelle Eolie, e quindi si ritrovavano ad avere un doppio controllo a cui sottoporsi, quindi non solo l'autocertificazione che è necessaria per dimostrare che si è in giro soltanto per motivi di estrema necessità o per lavoro, ma anche poi la documentazione relativa a quella registrazione che andava fatta sul sito, così come aveva deciso appunto il sindaco De Luca, e quindi tempi che si allungavano, insomma disagi anche per chi tutti i giorni, immaginate due volte al giorno, deve sottoporsi a questi controlli e fare queste lunghissime attese, come abbiamo raccontato, in questi servizi al porto di Messina per imbarcarsi la mattina e poi per ritornare. Una certa ansia, perché è chiaro che quando stai in mezzo alla gente sei sempre con una certa preoccupazione. Ripeto, noi cerchiamo sempre di mantenere la distanza, abbiamo un'asta con il microfono che ci permette di stare almeno a 2 metri dalle persone che intervistiamo, però stiamo in mezzo alle persone, alle forze dell'ordine, alle autorità che a loro volta sono sempre in giro, in contatto con altre persone, quindi una certa ansia, non te la nego, soprattutto perché poi appunto torno a casa, ci sono delle persone che io stessa potrei, se avessi contratto il virus e non essermene, certo, senza essermene accorta, contagiare, quindi insomma una certa ansia e una certa preoccupazione. Poi c'è un altro fronte che abbiamo raccontato, che è quello della crisi economica pesantissima che la Sicilia sta vivendo. Il turismo sappiamo che è uno dei settori essenziali per l'economia della nostra isola, vi ho parlato di queste spiagge, di questi comuni assolutamente deserti, bellissimi, la sabbia bianchissima, il mare blu, nessuno in giro, gli alberghi sono chiusi, è chiaro che non si può tassativamente viaggiare in questo momento, però ci sono dei comuni che si stanno organizzando proprio per fare fronte a questa crisi economica terribile, quindi oltre alle richieste che stanno facendo tutti gli imprenditori del settore turistico al governo regionale e nazionale, perché ci si muova nel più breve tempo possibile per dare dei finanziamenti, delle agevolazioni fiscali a tutte quelle imprese, pensiamo a tutti i B&B, gli hotel diffusi, gli alberghi che non stanno lavorando e che probabilmente non potranno farlo neanche nelle prossime settimane finché rimarrà questo lockdown, però ci sono delle iniziative interessanti come una che è partita da Caltanissetta, che si chiama Adesso sto a casa ma poi andrò in Sicilia, e quindi Caltanissetta, la Proloco insieme con l'associazione 1-1 ha messo in palio gratuitamente dei soggiorni, 32 soggiorni per i turisti che a partire da agosto e per tutto il periodo a seguire fino all'anno prossimo potranno gratuitamente venire in Sicilia, trasformarsi in una sorta di ambasciatori della bellezza, dell'arte, della cultura e della gastronomia della Sicilia, e poi appunto testimoniare le nostre bellezze in giro per il mondo. Quindi questa è una delle tante iniziative con cui si cerca di darsi, insomma, una mano, almeno prenotarsi per quando tutto questo sarà finito e si potrà tornare a viaggiare e vedere le bellezze della nostra terra. Mi sembra un'iniziativa da sottolineare, anche su questo ho fatto un servizio.
Molto, molto, molto interessante. I servizi sono già andati in onda, devono ancora andare in onda su Sky
TG24. Questo andrà in onda domenica, adesso sta andando in onda quello sul giro in elicottero che abbiamo fatto oggi con i carabinieri.
Ok, senti, in tema di preoccupazioni, proprio nella settore economico, come dicevi tu, siamo davanti a un baratro, insomma, una crisi per alcuni settori veramente assai preoccupante. Qual è il settore che tu hai avuto modo di testare proprio sul campo con mancanza di ossigeno, proprio dove hai potuto constatare proprio una preoccupazione molto forte, un rischio soprattutto molto forte? Più di altri, magari.
Questo che ti dicevo, quello del turismo sicuramente, sì. Perché se non viene gente è chiaro che non lavora nessuno, quindi pensiamo a tutti quegli alberghi, a tutti quei ristoranti, e poi pensiamo anche ai lavoratori stagionali, ai lavoratori giornalieri, a tutti quelli che se non lavorano, non guadagnano, non portano niente a casa. Per fortuna ci sono tante iniziative di solidarietà che vanno sottolineate. A Villa Abate, ad esempio, c'è un ristorante, si chiama Il Ferro di Cavallo 2, anche questo è stato oggetto di un servizio che abbiamo fatto, un'iniziativa interessante che ha innescato una serie di altre iniziative di solidarietà a catena, e praticamente c'è questo ristoratore che si chiama Alessandro Ciminna, che ha dovuto chiudere la sua trattoria Il Ferro di Cavallo 2, però continua da settimane a cucinare tutti i giorni per gli indigenti, per i poveri, per tutte quelle famiglie che non possono neanche fare la spesa. E si è innescata una catena perché tutti i cittadini, i commercianti la mattina vanno nella sua trattoria, che appunto è chiusa al pubblico, portano il pesce, il pane, le patate, i carciofi, qualsiasi cosa abbiano la possibilità di acquistare, la pasta, il pomodoro, e lui cucina. E ogni giorno prepara fino a 450 pasti al giorno, che poi vengono ritirati dalle associazioni di volontariato e vengono consegnati alle persone che non hanno la possibilità di acquistare nulla e di fare la spesa.
Ma
una
che
bellissima
meraviglia, che
iniziative
meraviglia.
Come questa ce ne sono tante.
Bello, bello, bello. Il fronte della solidarietà è stata veramente una scoperta. Speriamo che adesso continui questo trend, non solo in questo periodo di emergenza, ma anche dopo. Senti, l'ultima cosa, tra le raccomandazioni abbiamo detto sì, ci sono dei dati incoraggianti, no, per quanto riguarda il trend proprio dell'analisi dei numeri, però bisogna comunque non abbassare la guardia, rimanere a casa. Questo è un weekend delicato, ci sono delle prescrizioni ben precise, il presidente Musumeci ha voluto essere molto chiaro, ci saranno controlli molto più serrati rispetto al passato, l'unica cosa è veramente rimanere a casa, diciamolo, è assai rischioso andare in giro, oltre che si incappano, insomma, in controlli con conseguenze anche pesanti.
Eh sì, dobbiamo prepararci non solo a restare in casa in questo fine settimana di Pasqua, il giorno di Pasquetta, ma probabilmente anche nei prossimi ponti, quello del 25 aprile, quello del primo maggio, sì. Altrimenti si rischia di vanificare tutti i sacrifici fatti in queste settimane. Bisogna fare quest'ultimo sacrificio, almeno per un mese, secondo me si dovrà rimanere assolutamente a casa, perché solo così si può sconfiggere il contagio. Ci sono paesi come la Nuova Zelanda o come la Grecia che hanno immediatamente messo in pratica queste misure così restrittive e sono riusciti a fermare il contagio, mentre altri paesi come ad esempio la Svezia, che all'inizio hanno dato il libera tutti, libera a tutti quanti, affidandosi al buon senso dei cittadini, invece poi hanno dovuto fare retromarcia perché il numero dei contagi è salito in maniera spaventosa. Quindi restiamo a casa
con questo messaggio. Intanto grazie, ti ringraziamo per averci dedicato qualche minuto, buon lavoro, immagino che anche nei prossimi giorni sarai insomma in campo, come si dice in questi casi. Buon lavoro a Sky TG24, grazie Raffaella Dain, un abbraccio e alla prossima.
Grazie a voi,
ciao Raffa. Ciao.